Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Questa forse potrebbe essere una domanda utile per quelli che vogliono esplorare lo spazio, ma in realtà noi sappiamo che il vero beneficiario di questa domanda è il nostro caro Silvio Berlusconi, perché il Fede di oggi si fa una domanda molto interessante. È possibile ibernare un essere umano per farlo diventare immortale e fargli esplorare gli sconfinati spazi del futuro? Lo vedremo quest'oggi in Feed! Buongiorno Fede!
Buongiorno
chat! Eccoci qua! Come state, splendori? Come state? Vi abbiamo anche accolti con un bel Silvio, eh?
Ci che sta ne sempre, dite? Ma ci sta sempre un po' di
Futurama Silvio. Vibes, esatto. Ciao, Alessio Mercuri, grazie mille per l'abbonamento. Quindi... nell'attesa di Rick lasciate like, esatto, ricordatevi di mettere mi piace, un po' ibernato ma bene, grazie, ottimo. Detta così mi aspetto una risposta da rieducativo al channel.
Boh.
Non so di cosa tu stia
parlando,
Dario.
Capito.
Quindi no, quest'oggi in realtà andiamo a leggere un articolo interessante che parla di... Re-educational channel. Che parla di ibernazione umana. È possibile? È scienza? È fantascienza?
No.
Sarà interessante, c'è un articolo di Wired appunto che mi ha un po' catturato l'attenzione e proviamo a leggerlo oggi. Voi come state, bella gente? Voi Silvio di cittadinanza, esatto. Buongiorno vomitatori di cogito. Beh, mi sembra un ottimo modo.
Esattamente quello che noi speriamo di essere.
Esattamente. E buon pranzo a tutti quelli che anticipano la pausa per ascoltare Feed in santa pace. Grande Matteo, grande. Ciao Ansia. Dopo lo spoiler di Fede, che senso ha la live? Che spoiler, Fede?
Perché ho detto spoiler, no.
Ah, ok. Ma perché tu non ci sei più nella webcam? Ah no, cioè io non ti vedo più in webcam neanche su Daily Cogito, non usi più la webcam.
No, basta, mi sono rotto i coglioni.
Ti sei rotto i coglioni?
Sì. Bene, anche perché è uno sfondo di merda, quello della mia webcam, quindi io aspetto lo studio nuovo per mettere la mia...
Che era uno sfondo ancora più di merda.
Esatto.
Galimberti direbbe, maledetta tecnica rende piena di hubris l'umana specie. Esattamente. Io ho sinceramente un po' di timore per gli attacchi ucraini in Russia, a parte questo bene, mi consolo leggendo Lettera all'Uccidio. Ottima lettura. Ormai pranzo alle 12, nonostante la mia terronaggine, solo per colpa vostra. Ottimo, Monica. Noi siamo quelli che cambiano le consuetudini territoriali.
C'è chi esportava democrazia e c'è chi esporta venetume.
Ma in Veneto non si pranza a mezzogiorno.
Sì, madonna.
Ma no, dai, cioè non esageriamo.
Si pranza prima rispetto ad altre
sì,
regioni.
Cioè, ma perché tipo in Puglia pranzano alle 4 del pomeriggio,
no,
cazzo.
4 di notte.
4
pranzano.
Di notte. Buongiorno, Luca. E no, quindi dai, siamo sempre contenti. Feed è sempre una bella rubrica. Bisogna farla crescere, ragazzi. Dovete darci una mano a farla crescere, perché a me piacerebbe vedere veramente molto più pubblico in live. È una rubrica... difficile Feed, perché molto spesso abbiamo anche articoli che sono complicati e quindi mi rendo conto che sia molto meno divulgativa rispetto a tante altre, però voi dovete farla conoscere, avete questo incarico, dovete far conoscere Feed, ragazzi.
Non è una nostra responsabilità,
è una vostra responsabilità. No, dateci una mano, perché cioè parlatene sui social, cioè nel senso è importante. Pensa che io vivo in Lombardia da genitori pugliesi, a mezzogiorno tassativo mangiamo, i miei non vogliono che ascolto Feed perché sto al cellulare a tavola. No, Lorenzo, ma come? Sul serio. Ma io pranzo alle 12:30 e sono ultra pugliese. Ma non è vero, queste sono
sì,
menzogne.
Certo. No, in realtà sei solo un ciccione, Luca.
No, Fede, no!
E mangeresti a qualsiasi ora.
Ma perché? No!
Perché lui ogni volta che entra in chat dice sono qua con una bella focaccia. Basta mangiare focacce, Luca! Che poi viene fame anche a me.
Smettila! nulla di più rilassante in pausa pranzo. Vero? Beh, peraltro detto da una persona che si chiama Ansia, mi sembra bellissimo.
Questo ti sono.
Allora,
Siamo pronti per cominciare.
Prima di cominciare voglio ricordarvi alcuni eventini che abbiamo nei prossimi prossimi giorni. Quindi
non abbiamo mai parlato, ragazzi.
Non abbiamo mai parlato di questi eventi. No, però è importante perché domenica io sarò a San Mauro Pascoli insieme ad Emalloru per la prima puntata di Digitali Purpure, una bella rubrica in cui avrò ospite appunto Emalloru, Federica Cacciola, Ivan Grieco e Just Mick, una domenica al mese fino a marzo a teatro. Quindi è una rubrica, è un format di intervista e chiacchierata, una sorta di cogitata, però a teatro. Quindi se volete, domenica la prima puntata con Emalloru. Dopodiché martedì 13 sono a Genova per Le Vite di Spinoza, finalmente torno a Genova, non vedo l'ora, venite a trovarmi genovesi, sganciate per il biglietto. E poi c'è il Cogito Festival 17-18 dicembre, insomma vabbè, questo già lo sapete ormai, vi esce da ogni orifizio il Cogito Festival e io non vedo l'ora che vi esca da ulteriori orifizi. E adesso direi che è giunto il momento di leggere l'articolo di oggi. Bella, con questa illustrazione. Bella. Che io non so bene cosa voglia significarmi, cioè subito ho detto questa è un'illustrazione da 2001, da Guida Galattica per autostoppisti. Perché è proprio un'illustrazione da... Però io, cioè, qualcuno riesce a trovarmi l'episodio da cui è tratta questa illustrazione, di una persona che si era strafatta di acidi in un modo incredibile. Cioè, c'è un cane...
Sì. Su un cervello.
Che sbava un cervello...
Sì. Dei cristalli.
Dei cristalli...
Per l'ibernazione.
Ci sono dei pipistrelli... Sì. Che figata, soprattutto quella pillola jet... Sì, è figo, ma cioè nel senso è uno che si è strafatto di cose terribili. Cioè, qualcuno magari coglie, perché io non colgo la citazione.
Magari
cioè, subito
non
ho detto,
è una citazione.
Magari non è una citazione, e quindi è semplicemente una persona con dei problemi enormi.
Belli anche i pianeti.
È un po' Ricche Morti. Belli sì. Anche i pianeti, sono un po' Ricche Morti, un po' Guida Galattica. Quindi, boh, è una roba strana.
Figo.
Mi piaceva.
Aspetta, come si chiama l'illustratore?
Ori Thor.
Ok, d'accordo.
Pipistrelli RGB, esatto, pipistrelli RGB. Sì, è molto bella. Comunque, non perdiamo tempo sull'illustrazione, anche perché i nostri ascoltatori in podcast non possono vederla. Ovviamente trovate il link all'articolo in descrizione, ragazzi. The Hibernator's Guide to the Galaxy. Ecco, vedete perché forse è tratto da La Guida Galattica per autostoppisti, perché è The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, diventa The Hibernator's Guide to the Galaxy. Quindi, Guida Galattica per... ibernati. Scientists are on the verge of figuring out how to put humans in a state of suspended animation. It could be the key to colonizing Mars. Quindi il sottotitolo la spara poco grossa. Scienziati sono al punto di capire come mettere esseri umani in stato di sospensione animata. Potrebbe essere la chiave per colonizzare Marte.
Ma perché su Marte? Ci vogliono 3 mesi per arrivarci. Non c'è bisogno che ti iberni per 3 mesi per andare su Marte.
8 mesi. 8 mesi.
Marte. Come 8 mesi?
8 mesi.
Non erano 3 mesi.
No, 8 mesi. 8 mesi. Okay. 8 mesi.
C'è bisogno di ibernarti per 8 mesi. Ma sì, è vero, il cibo, roba, eccetera, però. Lo farei per un pianeta più lontano.
Tipo, puoi fare anche una maratona di 8 mesi.
Esatto.
Cioè, una maratona di 8 mesi. Ma in realtà, cioè, nel senso, qui si nasconde. Ma il problema vero del viaggio su Marte sono le radiazioni. Cioè, nel senso, che siano 3 mesi, o che siano 8 mesi, o 6 anni, il problema è la radiazione. E non c'è stato di sospensione animata in cui tu non venga colpito da una valanga di radiazioni. Per cui, quando sei su Marte, hai bisogno della chemioterapia. E non è un bel modo per essere accolto su Marte. Quindi The Walking Dead te lo guardi tutto di fila e almeno 8 mesi ci metti, porca puttana, non ce l'ho mai fatta vederlo fino in fondo. A proposito di Rick e Morty, vista la nuova stagione? Allora sì, l'abbiamo vista, che sono 6 puntate peraltro, quindi non so se sia a metà della stagione, di solito sono 10, stavolta ho 6 puntate, e devo dire che l'ho trovata molto sottotono sinceramente. Ma non parliamo di Rick e Morty. Però, come la quinta, anche la quinta era sottotono, quindi si salvano solo un paio di puntate. One day in 1992, near the northern pole of a planet hurtling around the Milky Way at roughly 500,000 miles per hour, Kelly Drew was busy examining some salmon brains in a lab. Un giorno nel 1992, vicino al polo nord, in un pianeta che gira, che vaga nella Via Lattea a circa 500 miglia all'ora, Kelly Drew era occupata, non lo so, Kelly Drew, ad esaminare cervelli di salmone in un laboratorio. Her concentration was broken when Brian Barnes, a zoo zoophysiology professor from down the hall at the University of Alaska Fairbanks popped by her bench for a visit. Quindi la sua concentrazione si è rotta quando Brian Barnes, un zoofisiologo professore della University of Alaska, è comparso per una visita. With a mischievous grin, he asked Drew, a neuropharmacologist early in her career, quindi è una she. To hold, perché Kelly è un nome che viene usato per uomini e donne. To hold out her hands and prepare for a surprise. Quindi con un sorriso un po' ingannevole ha chiesto a Kelly Drew, che è una neurofarmacologista all'inizio della sua carriera, di tenere sulle mani e prepararsi per una sorpresa. A moment later she felt a hard funny lump deposited in her palms. Ha sentito un furry lump. Cosa vuol dire lump? Lump significa...
Dov'è?
Lump è questa roba qua, uno squirrel. Quindi lump, come si traduce? Tipo un batuffolo, batuffolo peloso e duro, che è una brutta cosa da dire, sui suoi palmi. It was some sort of brown rodent with dagger-like claws curled up into a tight ball and so cold to the touch that Drew assumed it was dead. Quindi era un roditore bruno con delle unghie proprio affilate, ripiegato in una palla così fredda che Drew... aveva pensato che fosse morto. To her astonishment, Barnes gleefully explained that it was actually in perfect health. Quindi, con grande sorpresa di Drew, l'altro scienziato ha detto che era in perfetta salute. Ottimo. An Arctic ground squirrel, the most extreme hibernator on the planet. Quindi, lo scoiattolo dell'Artico, che è un autoibernatore.
Bello.
Ciao, sono appena arrivata e già pare molto interessante. Sì, Livia, sei arrivata quando ho fatto... molestie sul posto di lavoro, esatto.
Ad uno scoiattolo.
Un penicciattolo. Il penicciattolo è una cosa orribile. Non sappiamo Kelly in quale genere si identifichi, non lo sappiamo nemmeno di un John o di un Katie. Sì, è vero. Mi chiedo scusa per la mia supposizione di gender.
How
the creature. The creature, mentre Wella ci mette davanti delle tette, ma facciamo così.
Sono sempre le benvenute qui su Fiji.
The creature, an Arctic ground squirrel, was just hibernating, as it does for up to 8 months of the year. Quindi lo scoiattolo dell'Artico era semplicemente in ibernazione, cosa che fa per 8 mesi all'anno. Pensa che vita di merda. During that span, the animal's internal temperature falls to below 27 degrees Fahrenheit, literally as cold as ice. Quindi durante quel periodo, la temperatura interna dell'animale
meno 3 gradi circa.
Cade a meno 3 gradi, letteralmente freddo quanto il ghiaccio. Its brain waves become so faint that they're nearly impossible to detect, and its heart beats as little as once per minute. Quindi il suo cervello, le sue onde cerebrali diventano così deboli che non sono, è impossibile intercettare. E il suo battito cardiaco è piccolissimo ed è un battito per minuto. Yet the squirrel remains very much alive, and when spring comes it can elevate its temperature back to 98.6 degrees in a couple of hours. Quindi poi, insomma, in solo un paio d'ore, quando si sveglia, riesce a riportare la sua temperatura. Non è semplicemente in letargo.
È
uno stato molto più profondo del letargo, in realtà. Il letargo non c'è un atto di autoibernazione, cioè non cambiano le temperature, o minimamente cambiano le temperature di un animale in letargo, a quanto ne so. Qui invece si va proprio in ibernazione, magari però lo spiegano durante il prosieguo. Drew cradled the unresponsive creature in her hands, unable to detect even the faintest signs of life. What's going on inside this animal's brain that allows it to survive like this? She wondered. Quindi Drew ha guardato questo animale privo di risposte che stava nelle sue mani, incapace di individuare anche il minimo segno vitale. Cosa sta succedendo dentro il cervello di questo animale che gli permetta di sopravvivere in questo modo? Si è chiesta. And with that question she began to burrow into a mystery that would carry her decades into the future. Quindi da questa domanda si è lanciato in un mistero che potrebbe occupare tutti i suoi prossimi decenni. at this point in the year 2022, no fewer than three major entities, NASA, the Chinese National Space Administration, and SpaceX, are vying to put the first human on Mars by 2040 or so. A questo punto, all'inizio del 2022, nell'anno 2022, sono soltanto tre le entità che stanno pensando di piazzare un essere umano su Marte entro il 2040. La NASA, l'amministrazione spaziale cinese e SpaceX. To win that race, a team must first solve a series of vaccine design riddles. As an executive at SpaceWorks, an Atlanta-based engineering firm that tackles ambition research project for NASA, John Bradford has spent the past decade running the brutal math on one of them. Quindi c'è questo dirigente di SpaceWorks che si è occupato proprio di questa problematica. Unfortunately, for the engineers trying to get humans to the red planet, we are pretty high maintenance species. Sfortunatamente per gli ingegneri che cercano di mandare gli esseri umani sul pianeta rosso, siamo una specie ad alto costo di mantenimento. Grazie tante, certo, lo so. Ditelo a Fede, cazzo. As large...
Andiamo avanti.
As large endotherms with active brains, we burn through copious amount of food, water and oxygen in our daily quest to survive. Quindi aspetta, as large endotherms with endotherms, cosa vuol dire?
Endotermico.
Sì, come creature endotermiche molto di stazza piuttosto elevata, sì, con sì, cervelli attivi, non tutti. Noi bruciamo molto cibo, molta acqua e molto ossigeno nel nostro tentativo quotidiano di sopravvivere. Peraltro, se volete permettere a Fede di bruciare ulteriore cibo, abbonatevi. Non vedo, grazie, abbonamenti, ragazzi, non vedo abbonamenti. L'articolo molto è interessantissimo, male, e non vedo abbonamenti. Dannazione. Su, avanti. All that consumption makes it extra hard to design a spacecraft light enough to reach and eventually return on a planet some 140 million miles from our own. Quindi tutto questo consumo fa sì che sia molto difficile costruire e pensare una nave spaziale sufficientemente leggera da e ovviamente che possa andare e tornare da un pianeta lontano 140 milioni di miglia dal nostro. Based on the eating habits of the astronauts abroad the International Space Station, for example, a crew of four will need at least 11 tons of food to complete an 1,100-day missions to Mars and back. Quindi, basandosi sulle abitudini alimentari degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, un equipaggio di 4 persone avrà bisogno di circa 11 tonnellate di cibo per completare una missione di 1100 giorni verso Marte e ritorno. 1100 giorni sono 3 anni. 11 tonnellate di cibo.
Per me è un po' di più.
Ma sai che anch'io direi, beh, oddio, magari mangiano molto poco, hanno una dieta molto severa,
hanno il cibo liofilizzato.
Hanno il cibo liofilizzato, quindi significa che loro hanno meno quantità di cibo per nutrimento, sì, sì, ok? Sì, cioè è molto più assimilabile
forse
il loro cibo.
Forse servirà un po' d'acqua da portare, che anche quella 11 pesa.
Tonnellate.
Che forse intendono anche l'acqua in queste 11 tonnellate.
Beh, allora è poco, sì, però, eh.
Infatti quello
allora
che mi sembra.
C'è anche l'acqua, è poco. Those meals alone would weigh nearly 10 times more than the entire Perseverance rover, the biggest payload ever to reach the Martian surface. Quindi questi semplici, soltanto questi cibi, queste vettovaglie da sole peserebbero 10 volte di più rispetto all'intero rover Perseverance, che è il più grande carico mai mandato sulla superficie marziana, che è già stato un casino incredibile.
Sì.
Morgan chiede: sarebbe possibile produrre il cibo durante il viaggio?
Bisognerebbe avere delle coltivazioni, ma hanno visto che non è facile, soprattutto non c'è una velocità di ricrescita sufficiente.
Ma sapete perché? Soprattutto per le radiazioni, di nuovo, cioè
Allora si possono creare delle stanze protette da radiazioni,
c'è un problema enorme, sì, sempre sì, di peso. Cioè, allora, il metodo più efficace per schermare da radiazione è mettere paratie di acqua. perché l'acqua è attualmente il modo più economico e meno pesante per schermare una stanza da radiazione. Il problema è che è pesantissima. Mm-hmm. Cioè l'acqua pesa, ragazzi. E quindi in realtà non c'è, cioè nel senso, si riesce, per esempio, alla stazione spaziale ci sono coltivazioni, ci sono piante, via dicendo, ma è perché lì le radiazioni solari sono ancora schermate da quello che è poi lo scudo terrestre. Ma appena tu esci dallo scudo terrestre, quindi appena superi di fatto la Luna, perché poi lo scudo terrestre delle radiazioni diventa molto debole verso a metà strada sulla Luna, però poi sparisce quasi del tutto quando hai superato l'orbita lunare. E lì, ragazzi, cioè noi non sappiamo come schermare le persone, i cibi e tutto quanto dalle radiazioni. Quindi coltivare e far crescere il cibo durante il viaggio è un casino immane.
È molto costoso.
Non è costoso, è semplicemente non sappiamo come fare.
No, come struttura in sé sarebbe molto costoso e molto pesante.
Attualmente l'unica possibilità che è stata paventata è quella di costruire la navicella che porterà su Marte già nello spazio. Perché il problema grave del decollo è il peso. Cioè il problema grave del peso è il decollo soprattutto. E ovviamente però questo porta con sé il problema di avere una nave che arriva su Marte, rimane in orbita marziana e fa scendere soltanto il necessario per poi mettere su un campo base, che è quello che si è immaginato l'autore di The Martian, per dire. E non abbiamo ancora quella tecnologia, cioè non c'è. La speranza è quella di riuscire a trovarla entro il 2040, ma è un casino. Al limite poi fai bere l'acqua schermante agli astronauti. Ecco, non mi sembra una buona idea. Esatto, Rick, usano l'acqua anche nei reattori per schermare. Certo, l'acqua, solo che è pesante l'acqua, ragazzi. È molto pesante. Basterebbe portarsi una gallina per ogni astronauta. No.
Poi ti mangi un bel uovo, un bel uovo radioattivo.
I pensionati italiani hanno un elevatissimo costo di mantenimento, quindi non mandiamoli su Marte.
O li usiamo come materiale per la schermatura.
Visto. No, non posso raccontare quello che è successo ieri con no, cioè, però quando? Sapete che ieri abbiamo avuto un'esperienza con dei vecchi.
Oddio. Ok.
Vabbè, un giorno vi racconteremo, ragazzi, ma è troppo divertente.
Questa esclusiva solo abbonati.
Andiamo avanti. Add in all the other life support essentials, to say nothing of the engines and the tools necessary to set up camp, and the weight for a fully fueled Mars bound ship could easily exceed 330 tons at the parts Earth atmosphere, more than two fully grown blue whales. Quindi metti insieme tutto questo, ovviamente tutti i macchinari, tutti gli strumenti necessari per settare il campo poi su Marte, e il peso di una missione completamente carica che parta dalla Terra, dall'atmosfera terrestre, ha il peso di 330 tonnellate, cioè due balene bianche adulte. Che interessante. It's nearly impossible to see how a vessel that massive could generate the power necessary for its entire round trip journey. Appunto, io leggevo un articolo qualche tempo fa che diceva la soluzione sarebbe quella di far costruire di fatto la nave spaziale già in orbita e quindi non dover decollare dall'atmosfera, perché quello è il problema della gravità terrestre molto forte in quel caso. Lì la sfida tecnologica non è tanto quella di costruire navicella, che è una cosa che si può fare, ci metteremo molto tempo, è molto costoso, ma si può fare. Il problema è che poi quella nave non potrebbe atterrare su Marte, perché se atterrasse su Marte avrebbe lo stesso problema poi del certo peserebbe di meno perché i beni sono stati scaricati e anche il cibo è stato consumato, però sarebbe un grave problema. Quindi in realtà la sfida tecnologica, esatto, la sfida tecnologica è quella di costruire la nave in orbita, farla arrivare su Marte, lasciarla in orbita tipo stazione spaziale, che è una cosa comunque molto complicata, anche perché vi ricordo che la gravità marziana è un po' diversa da quella terrestre, quindi tutta una serie di parametri complicati, e far scendere dalla astronave una sorta di non un rover, però di fatto una sorta di nave con dentro tutti i materiali per costruire e mettere a posto il campo base di Marte. Ed è un casino incredibile. Quindi state dicendo che la massa è un problema. Body shaming, assolutamente sì. Dai, ma vogliamo sapere. No, Monica, vi racconteremo, ma non oggi, perché sennò la puntata non va avanti. The obvious solution to this problem, at least to anyone who's read any Arthur C. Clarke novels or watched Stanley Kubrick's 2001 Odyssey nello spazio, is to slow the metabolism of the crew members so they only need to ingest a bare minimum of resources while in transit. Quindi la soluzione ovvia a questo problema è rallentare il metabolismo della squadra, così hanno bisogno di ingerire soltanto il il minimo di risorse durante il transito. In 2001, in 2001 nello spazio, astronauts lie down in sarcophagus-like hibernation pods where their hearts beat just 3 times a minute and their body temperature hovers at 37 degrees Fahrenheit. Quindi nel film di Kubrick 2001 di nello spazio, gli astronauti sono stesi dentro dei sarcofagi di ibernazione dove i loro cuori battono solo 3 volte al minuto e la loro temperatura corporea è sempre intorno a 0 gradi centigradi. Ma quello che stiamo facendo con la Luna è quello, avere una base attorno alla Luna e navicelle umane o cargo che vanno avanti e indietro. Sì, sì, Andrea, è vero, cioè, quella è la soluzione, però capisci che è molto diverso mandare una navicella di quel tipo a 300.000 km di distanza o 150 milioni di miglia di distanza, cioè la sfida è totalmente diversa, anche perché poi, ripeto, qui non lo stanno discutendo, ma c'è il problema delle radiazioni. Noi una volta superata la Luna, c'è il casino immane di come schermare sti poveri cristi dalle radiazioni. A quella aggiungi il fatto che le prime persone che andranno su Marte saranno di fatto non voglio essere pessimista, ma dei suicidi, cioè nel senso le prime missioni, se ci saranno mai, e io credo che ci saranno su Marte, saranno persone che con ogni probabilità non torneranno, cioè nel senso non voglio essere pessimista, però sarà una cosa molto diversa rispetto ad andare sulla Luna. Però insomma staremo a vedere. Io non sono molto ottimista sul... Devo dire, leggendo delle cose di anche astrofisici molto realisti, mi sono convinto che è poco probabile che durante la mia vita io vedrò un umano su Marte. Io di questo mi sono abbastanza convinto. A meno che non ci sia un grande breakthrough tecnologico in cui troviamo un materiale leggero che scherma incredibilmente da radiazioni... E allora lì uno dei problemi più grossi va a venir risolto, però è un casino. Sarebbe davvero vantaggioso costruire una nave in orbita che rimanga nello spazio, per esempio non subirebbe l'usura dell'atmosfera. È vero anche quello, sono tanti, però la sfida tecnologica è enorme, ragazzi, non è facile.
Sì, poi come dice Blue, che in un vecchio video di Adrian diceva che comunque uno dei, diciamo, degli effetti nocivi sulla salute di un essere umano quando fa lunghi viaggi, diciamo, verso altri pianeti, e che per esempio non si preserva la flora batterica e i microorganismi che permettono funzioni vitali. Sì, ma ne abbiamo parlato anche con Luca Perry, per esempio, anche delle funzionalità dell'occhio, perché in assenza di gravità, poi bisogna vedere se queste navicelle si riesce a creare una gravità artificiale, in qualche modo alcune di queste funzioni rimangono, però i viaggi proprio in assenza di gravità per lungo tempo fanno veramente veramente male al corpo, veramente male.
Andrea dice: in realtà le missioni lunari oggi servono anche a sviluppare la tecnologia, se si sta sulla Luna per mesi il problema radiazioni è esistente. È vero, ma le radiazioni sulla Luna sono comunque una frazione rispetto a quelle che sono nello spazio aperto. Tu praticamente arriveresti sulla Luna nell'arco di...
La Luna non ha atmosfera.
Esatto, le radiazioni ci sono, ma, esatto, ma sì, sì. Sulla Luna c'è ancora la schermatura della Terra. Cioè, nel senso, il livello di radiazioni che è sulla superficie della Luna è comunque minore, adesso non so quanto minore, rispetto a quella che trovi nello spazio aperto. Qualcuno diceva in chat, inventeranno delle tute antiradiazioni. Non bastano per due motivi. In primo luogo perché... anche lì c'è un problema proprio di materiali, cioè nel senso non sappiamo quali materiali usare, ma in secondo luogo perché tu hai bisogno di schermare ambienti della stazione. Se per esempio si andranno a ibernare delle persone, ok, certo qualcuno potrebbe dire andremo a schermare i pod di ibernazione, però quando si svegliano cos'è? Tutto l'ambiente, perché le radiazioni non è che passano e se ne vanno, rimangono negli ambienti, quindi tu hai bisogno di schermare interi ambienti della nave dove staranno, almeno gli ambienti dove le persone stanno, dove le persone circolano poi, che verranno utilizzati da esseri umani, perché una volta entrate le radiazioni negli ambienti non è che se ne vanno, cioè impregnano l'ambiente, quindi è un problema, cioè nel senso, poi di nuovo io sono pessimista, ma è un mio sentimento, io ho la grande speranza di vedere un giorno un essere umano mettere piede su Marte. Sarebbe un momento, io invidio tantissimo alla generazione precedente il momento dello sbarco sulla Luna, perché è stato un momento straordinario, certo. Ne ho parlato anche in un Daily Cogito qualche mese fa, è stato un momento straordinario e mi piacerebbe tanto vedere, però non sono così ottimista. Il problema è che le radiazioni che arrivano dal Sole sono de gamma e ad alta energia, molto penetranti, esattamente, cioè nel senso probabilmente è molto più realistico immaginarsi in futuro stazioni spaziali completamente meccanizzate in orbita di Marte, anche esattamente. Quindi va bene, dai. Allora, andiamo avanti. Early on, Bradford has devoted a huge chunk of his 21-year career at Spacewalk to investigating a question that Kubrick had an artistic license to ignore. How exactly can we safely power down a human body so it's just done one step removed from death, then revive it on demand? Quindi Kubrick ha potuto saltare a pie pari questo dubbio sull'ibernazione nel suo film, ovvero come esattamente possiamo in modo sicuro spegnere un corpo umano in maniera da avvicinarlo soltanto un passo in meno alla morte e poi rivitalizzarlo a piacimento. Questo è un problema che attualmente, ve lo dico già, non è risolvibile. Però vediamo cosa ci racconta l'articolo. Early on his in his research, Bradford glimpsed some promised in therapeutic hypothermia, a medical technique in which people who have experienced cardiac arrest are chilled, typically with intravenous cooling fluids, until their internal temperature reaches as low as 89 degrees Fahrenheit. Quindi, molto presto nella sua ricerca, Bradford ha avuto qualche barlume di promessa dalla ipotermia terapeutica, una tecnica medica in cui le persone che hanno avuto arresti cardiaci sono raffreddati, tipicamente con liquidi intravenosi che raffreddano il corpo, fino a che la loro temperatura raggiunge 89 gradi Fahrenheit. Sì. E quanti sono 89 gradi
30
Fahrenheit?
30 gradi, credo.
30 gradi sono pochi. Cioè, sono tanti per la...
Cos'è che era?
89 gradi Fahrenheit.
89, 31, sì.
Ah, ma dai, così. Ok, beh, vabbè, poco poco. This decreases the metabolism so much that their cells can function on roughly 30% less oxygen and energy. Ah, quindi, semplicemente portando il corpo a 30 gradi Celsius, le funzioni del corpo rallentano in maniera da avere bisogno del 30% in meno di energia e ossigeno. A lifesaver for a damaged body that is struggling to heal amid reduced body flow. Quindi è una tecnica salvavita per chi ha bisogno di rallentare il flusso sanguigno e aggiustare tessuti e via dicendo, sì. Come chi ha avuto un arresto cardiaco. Patients are usually kept in hypothermic states for only a day or two, mostly because the cold triggers intense shivering that must be controlled with powerful sedatives and neuromuscular blocking drugs. Ecco, questi pazienti possono stare in ipotermia soltanto per massimo un giorno o due, mm-hmm. perché il corpo in quella temperatura è percorso da brividi estremamente pesanti, del sistema nervoso evidentemente, che devono essere controllati con potenti sedativi e farmaci che bloccano la neuromuscolatura fondamentalmente. Mm-hmm. But Bradford identified few rare cases in which patients were kept hypothermic for as long as 2 weeks. Bradford ha trovato dei casi in cui i pazienti venivano tenuti in stato ipotermico fino a 2 settimane. E dice, as we started asking why can't you do for longer, he says, how long can you sustain that comatose-like state? Quando gli abbiamo chiesto perché non si può fare per maggior quantitativo di tempo, è stato risposto, quanto puoi sostenere uno stato semicomatoso, similcomatoso? Bradford was wary of going public with his curiosity, fearing he had branded a crank for suggesting astronauts be put on ice, a concept uncomfortably similar to one touted by the dubious cryonics industry. Ecco, anche questo qua sapevo che sarebbe venuto fuori. Allora, Bradford aveva paura di andare verso il uscire in pubblico con questi dubbi e con queste curiosità, perché sarebbe stato probabilmente etichettato come uno di quegli strambi scienziati che vogliono mettere gli astronauti in ghiaccio, un concetto molto poco confortevole, simile a quello di chi ha molti dubbi sulla cosiddetta criogenia industriale. Se avete presente, mm-hmm. io ne ho parlato anche in scusatemi che devo mettere il colore giusto, ne ho parlato anche in Seneca tra gli zombie, di quei progetti che si illudono in qualche modo di poter come si dice, di poter criogenizzare delle persone per poi farle risvegliare fra 200 anni. Ci sono un sacco di progetti a riguardo e non sono esattamente scientifici. Teniamo conto che la temperatura interna del corpo è tra i 36 e i 38. Sì, esatto. Anche atleti in molte discipline usano il raffreddamento per abituare il corpo a non subire sbalzi di temperatura. Beh, tipo LeBron James, lui fa una sessione di criogenia al giorno della durata di mezz'ora, se non sbaglio.
Sì, sì, sì. Infatti, che quella va a meno 180 gradi, una roba del genere.
Sì, 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 esatto. Sì. Una roba...
O comunque contate meno 180 gradi, però senza umidità. Sì. Cioè, che è quella sennò che ti ammazza.
Oh, ragazzi, nel frattempo non sto vedendo abbonamenti e vedo anche pochi like. Cosa succede stamattina? Cosa succede? Siete letargici stamattina? Siete ibernati?
Siete ibernati.
Non fate gli ibernati. Non fate gli ibernati, abbonatevi, sostenete il nostro lavoro e dateci una mano a crescere.
Comunque, Monica, quello serve soprattutto per il recupero degli infortuni.
Esatto, esatto. Ma anche per, in realtà, anche per la prevenzione degli infortuni.
Sì, scusa, la prevenzione degli infortuni. Sì, scusa. Sì, sì.
No, poi giustamente la criogenia viene usata anche per trattare gli infortuni, sì, sì, sì. Ma per la prevenzione. But in 2013, he persuaded NASA's Innovative Advanced Concepts Program to fund a project assessing the feasibility of human torpor. Quindi nel 2013 è riuscito a persuadere la NASA per un progetto innovativo chiamato per un progetto assessing the feasibility, ok, quindi che cercava di studiare la fattibilità del torpore umano. His successful pitch centered on the potential weight savings. He estimated that if astronauts could be kept frigid for the bulk of their trip to Mars, the mass of their life support resources could be cut as much as 60%. Quindi è riuscito a convincere la NASA dimostrando che in caso di ibernazione la massa di materiale da spedire insieme agli astronauti su Marte si sarebbe potuta ridurre del 60%. Bradford also hypothesized that torpor could help astronauts fend off a number of serious health hazards, ranging from radiation to the physiological perils of extreme boredom and isolation. Quindi è riuscito a dimostrare anche che in caso di ibernazione gli scienziati avrebbero, gli astronauti avrebbero avuto dei problemi in meno di salute, come per esempio resistenza alle radiazioni e minor pericoli psicologici legati a noia e isolamento. E vabbè, ok, lì poi c'è una citazione da un film, quindi possiamo andare avanti. Yet, as Bradford and his team dug into the minutiae of therapeutic hypothermia, they steadily soared off on the technique. Quindi si sono messi al lavoro e hanno subito cercato di capire la tecnica. There seemed to be no getting around the fact that the drugs used to control shiverings also stop respiration. Non c'era modo per ovviare il fatto che le droghe e i farmaci usati per controllare i brividi fermano anche la respirazione. Torpid astronauts would have to be intubated, meaning they would have spent weeks or months breathing through tubes shoved down their tracheas. E questo è inaccettabile, evidentemente. Quindi gli astronauti intorpiditi sarebbero quindi necessitati di intubazione, quindi dovrebbero spendere settimane o mesi a respirare attraverso dei tubi messi attraverso la trachea. Bradford also balked at the number of needles required to keep the IV fluids flowing, a situation that seemed likely to increase the odds of infection. Quindi oltre a tutto questo bisognerebbe anche punzecchiarli, dovrebbero esserci moltissimi aghi per immettere dentro di loro i liquidi necessari per la sopravvivenza, aumentando il rischio di infezione. The dream alternative was for astronauts to be able to swallow a pill, then lie down for a long and chilly slumber during which they could breathe on their own. Quindi il sogno sarebbe quello di far inghiottire una pillola agli astronauti, che poi si stendono e per un lungo riposo, mentre riescono a respirare con semplicemente in modo autonomo. It seemed a fantastical proposition, but aspects of it struck Bradford as familiar. There are, after all, scores of species that go torpid every winter, drifting into an unconscious state that drastically squelches their body's cravings for food and air. Quindi questa cosa è sembrata subito familiare a Bradford, perché lui ha detto, ah, ma ci sono delle specie che vanno in quel letargo, in quell'intorpidimento che li rende inconsci e riducendo drasticamente il fabbisogno del corpo per ossigeno e aria e cibo. When they rapidly wear back to life in spring, these creatures show no signs of suffering from muscle atrophy. Quindi quando questi animali poi si risvegliano da quel letargo, effettivamente non mostrano segni di danneggiamento muscolare causati dall'atrofia. O malnourishment or other elements that might be expected to stem from lengthy spells of idleness. Quindi non hanno neanche problemi di malnutrizione legati al fatto che comunque il cibo necessario è stato tagliato fondamentalmente. Bradford suspected there might be useful wisdom to be gleaned from understanding how such animals switch into low power mode when their environments turn harsh. Quindi secondo Bradford è necessario e utile studiare come questi animali riescono ad ibernarsi nel momento in cui il loro ambiente diventa particolarmente ostile. È interessante, interessante. Come spellerebbero i rifiuti in questi 8 mesi di viaggio? Non ne ho idea, non voglio neanche saperlo. Pannoloni spaziali, giusto? La risposta di Luca Ferrari.
Si cagano addosso e basta.
Si cagano addosso e basta, esatto, esatto. Anzi, quello fa un bel calduccio, dicono. Mamma mia.
Confermo.
Allora, no! And so Bradford began to seek counsel from the small community of hibernation researchers, scientists devoted to studying the bears, bats and lemurs from whom regular torpor is a fundamental aspect of existence. In recent years, the researchers have been piecing together the molecular changes that occur when certain species ratchet down their metabolism. Quindi insomma, ci sono ricerche che hanno lo scopo di capire come questi animali riescono a gestire il loro metabolismo quando appunto vanno in quello stato di letargo. And since so many hibernators are our close genomic cousins, there is good reason to believe that we can tweak our brains and bodies to mimic what they do. Visto che alcuni di questi sono mammiferi, nostri vicini cugini, allora significa che forse potremmo effettivamente capire come imitare questo loro comportamento. C'è qualche domanda, Fede?
No, per il momento no.
Per il momento no. Bastardi, bisogna riposarmi dalla lettura. Fatemi qualche domanda. Daily Cogito, oltre alla zombificazione, previene la criogenizzazione. Esatto, esatto.
No, diciamo che voglio anche capire effettivamente se questo esempio di ibernazione lo vogliono applicare solo al discorso di Marte o se lo vogliono applicare a qualcosa di ancora più ampio. Perché, cioè, allora lì, diciamo, le dinamiche sono abbastanza simili, però... Non ho ben capito se questo esempio è dedicato solo all'ibernazione per un viaggio su Marte.
Ma
o
qui
se
parlano di Marte qui, quindi non sì, so sì, se sì. sia, cioè nel senso comunque l'obiettivo sì. concreto è quello. Poi sicuramente ci sarà qualcuno che cerca di pensarla anche più in grande, però. By then, the University of Alaska's Kelly Drew had been researching the Arctic ground squirrel, the most extreme hibernator on the planet. Insomma, ha scoperto delle cose. Vediamo cosa ha scoperto. When Drew left Alaska after college in 1982, she assumed she'd never lived there again. Vabbè, qui è la storia di Kelly Drew. Come sempre, Wired ci fa la storia personale degli scienziati, quindi possiamo tranquillamente andare avanti. Questa è Kelly Drew, la vedete.
Hello.
Insomma. Qui sta ancora parlando della sua storia che ci interessa poco. It did through in a most unexpected. It was during the Salmon study that Brian Barnes first plunked an Arctic ground. L'abbiamo già letto. Drew began to examine hibernating ground squirrels using microdialysis. Dialysis, a technique in which tiny tubes are inserted beneath a living creature's skull to harvest samples of neural chemicals. The procedure normally causes curing in the places where the tubes come in contact with the brain, so Drew was stunned when she couldn't detect any such damage after performing microdialysis on the torpid squirrel. Ok, questo è interessante, per esempio. Ho cominciato a fare questi studi e ha cominciato a fare le microdialisi, cioè sono delle tecniche in cui vengono inseriti dei microtubi all'interno del cervello della creatura per esaminare insomma gli elementi chimici dei neuroni. Di solito questi lasciano delle cicatrici nel cervello che sono poi visibili. Se messe durante questi microtubi messi durante la fase di ibernazione non lasciano cicatrici. You couldn't even find where the probe had been. Non potevi neanche vedere dove le sonde erano state inserite. And so we started talking about hibernation as being very protected state. It really seemed to protect the brain from injury. Quindi sembrava che l'ibernazione fosse un sistema di protezione del cervello. Sembrava proteggere il cervello in modo efficace da qualsiasi inconveniente. Questo è molto interessante, per esempio.
C'è Luca che dice: avevo letto di un intervento anni fa di trapianto di cuore effettuato raffreddando moltissimo il paziente, tenendolo in vita in un simil coma durante l'intervento.
Sì.
Beh sì, effettivamente viene fatto abbastanza spesso, se non mi sbaglio, anche in molti tipo programmi di medicina, così.
Ma anche il coma farmacologico, sì, è sì, questo sì, qua, cioè nel senso che è una cosa diversa però dall'ibernazione, perché il coma farmacologico, a parte, ripeto, che abbassa la temperatura di qualche grado, mm-hmm, quindi non arriva a questi livelli qua, però poi è molto temporaneo, cioè nel senso non puoi tenere in coma farmacologico troppo qualcuno tempo, per troppo tempo, perché sennò lo distruggi. Ok, let's go. For a brief moment early in the Cold War, hibernation research flourished in the United States. With the federal government fixated on besting the Soviet Union at every turn, there was plenty of money sloshing around to fund scientists who claimed they would give the US any sorts of biological edge. Quindi insomma, qui dicono che anche durante la Guerra Fredda furono fatte tante ricerche sull'ibernazione. Si parla quindi di questo, ma anche qui ci interessa poco. Potential application of hibernation to space travel that offered the first sober, detailed look at how the budding American space program might benefit from the research he was helping to pioneer. Quindi anche il 1960 questo scienziato Hawk ha pubblicato un paper dal titolo Potenziale applicazione dell'ibernazione nei viaggi spaziali, e dice: the hibernators have learned how to do this and several laboratories are currently working on ways to avoid it in men. Quindi gli ibernatori, ovvero gli animali che vanno in ibernazione, quel letargo molto pesante, hanno trovato il modo per evitare che questo stato di ibernazione danneggi i tessuti. E adesso stiamo cercando di capire come evitare il danneggiamento dei tessuti, perché quello è il punto essenziale. Hawk also noted that hibernation has the potential to slow aging. A hibernator with its greatly reduced annual energy expenditures will live longer than a non-hibernating mammal of the same body size. Quindi l'ibernazione rallenta anche l'invecchiamento. Beh, è inevitabile. Tu, l'invecchiamento è metabolismo, se tu rallenti il metabolismo rallenti l'invecchiamento, mi sembra abbastanza lapalissiano. In the early 60s, while working at UCLA's White Mountain Research, Hawk and his colleagues subjected hibernating marmots to sudden blasts of extreme cold. They discovered that the animal's brown fat, type of tissue human also possess, generated heat in response to the shock. Ecco, questa è un'altra cosa interessante. Facendo esperimenti sulla marmotta in California, e mettendo la marmotta in stato di ibernazione, poi hanno esposto la marmotta a
freddo
estremo. Hanno scoperto che nell'animale ibernato il brown fat, cioè il grasso marrone, non so come si vada a tradurre in italiano, un tipo di tessuto che anche gli esseri umani posseggono, ha generato calore in risposta a quello shock. Quindi è come se in stato di ibernazione il nostro corpo avesse degli elementi che permettono di rispondere in modo proficuo a questi shock. Grazie Leonardo per Grazie. L'abbonamento Infanteria Antizombie. Vi ricordo brevemente, prima di passare di nuovo alla lettura, che oggi pomeriggio alle 18 abbiamo qui un ospite ai Cogito Studio. Sono molto contento perché è un caro amico, Giorgio Taverna, che è il maggior esperto di YouTube e direi anche di SEO marketing in Italia. Ha un canale YouTube che per me è stato una lezione di vita sul lavoro che facciamo, è una persona con cui mi confronto sempre, è già stato anche qui su Daily Cogito. La prima collaborazione della storia della mia vita su YouTube è stata con lui e sarà una bellissima chiacchierata, quindi siateci alle 18 oggi, Giorgio Tave in Cogitata. Ok, poi Hawk è morto in un tragico incidente negli anni 60. Mi basta parlare di storia, adesso voglio tornare un po' al... Cioè, ditemi come siamo messi oggi, se tutto cazzate o invece...
Ah, siamo a metà dell'articolo. Quindi.
Sì, è lunghissimo questo articolo.
Ah, ok.
È lunghissimo. Vediamo un po', proviamo a
Brown fat è il grasso interno.
Grasso
quello,
interno.
Quello attaccato agli organi interni.
Ah, okay. Mi è partita una pubblicità. Sì, che santa, è lunghissimo questo articolo, cazzo, è un saggio. Drew was not the only hibernation researcher shifting her focus to Mars around this time. In 2017, a University of Colorado biologist named Sandy Martin, who had spent her career building a tissue bank containing samples from various hibernating species, was approached by students organizing a one-day symposium on space travel. Quindi, insomma, intorno al 2000, metà degli anni 10, le persone che si occupavano di ibernazione hanno cominciato a trovare affascinante il discorso legato ai viaggi verso Marte, ok? E quindi altri scienziati insieme a Kelly Drew hanno cominciato a parlarne. I thought what we need to do is figure out how hibernators do this, because they do it so beautifully and so naturally, and without harm, and they don't need intubation and they don't need feeding tubes. Quindi bisogna capire come gli animali che fanno ibernazione riescono a ibernarsi senza farsi del male, senza aver bisogno di intubazione, senza aver bisogno di feeding tubes, cioè di come si chiamano?
Tubi
per il nutrimento. She and her daughter began working on their own paper, proposing several promising avenues of inquiry based on Martin's genomic analysis of the 13-lined ground squirrel, a close relative of the Arctic ground squirrel. Quindi hanno cominciato a studiare questo altro scoiattolo per capire meglio come funzionava il loro stato di ibernazione. In March 2018, NASA invited Drew, Martin and a handful of other luminaries from the hibernation community on a two-day conference in Mountain View, California. Quindi sono stati invitati dalla NASA per una conferenza di due giorni su queste tecnologie. The meeting was an opportunity for the biologists to make the argument that if provided with sufficient backing, they could help humans achieve at last some level of true hibernation in the next 10 or 15 years, a timeline that dovetailed nicely with NASA's plans to send humans to Mars in the late 30s or early 40s. Quindi nella loro conferenza hanno detto che con una buona quantità di finanziamenti avrebbero potuto trovare in 10-15 anni la possibilità di, da parte degli esseri umani, di ibernarsi in modo efficace, imitando e capendo il modo in cui lo fanno certi mammiferi. Speaking to NASA officials at the workshop, Martin emphasized that the pervasiveness Madonna santa, of hibernation among mammals suggests humans can achieve it too. Insomma, sì, imitando i mammiferi, anche gli esseri umani potrebbero arrivare a tutto questo. 4 months after the NASA workshop, SpaceWorks published the final report from the second phase of its Human Torpor Project. The 115-page document is frank about the mainly challenges that lie ahead. Ok, adesso vediamo. Questi sono le difficoltà, gli ostacoli nel raggiungimento di questo traguardo. Bradford and his co-authors admit that little to nothing is known about how hibernation might affect on astronauts' cognitive abilities, for example. Quindi hanno ammesso che non c'è nessuna conoscenza di come l'ibernazione potrebbe danneggiare le funzioni cognitive. Perché questo? Perché uno scoiattolo magari è molto intelligente prima dell'ibernazione e poi diventa totalmente coglione, ma ai nostri occhi questa cosa non fa nessuna differenza. Se invece uno scienziato viene ibernato e prima è uno scienziato molto intelligente, poi al risveglio è totalmente rincoglionito
e vota a casa Pound
o 5 stelle, difficilmente riuscirà effettivamente ad essere utile per la causa dell'esplorazione marziana.
Come no?
Ok. But the report also, anzi, potrebbe diventare utile se diventa cibo.
Eh certo.
No!
Eh certo.
But the report also asserts that based on the current pace of research, NASA could begin testing hibernation technologies such as Drew's drug cocktail on human subjects as early as 2026. Judging by investments that NASA has initiated in recent months, the agency seems intent on making that happen. Quindi insomma, c'è anche la possibilità di dimentichi i fascisti su Marte. C'hai ragione, Goyo. Grande citazione.
Oh no.
Grande
citazione. No.
O sostiene Ellie Schlein alle primarie del PD.
Perché? Cosa ho detto di male?
Oddio santo. Comunque no, dicevo, quindi qui insomma la sparano grossa e dicono che entro il 2026 potrebbero cominciare le sperimentazioni umane per questa ibernazione, anche se non sappiamo minimamente quali saranno gli effetti cognitivi. Immaginatevi quanti candidati potranno esserci. Guarda, sì, ti paghiamo bene, tu fai un esperimento, ti addormentiamo per 6 mesi e poi quando ti risvegli potresti essere totalmente rincoglionito, tipo potresti essere Beppe Grillo. Però in realtà tranquillo, tranquillo, cioè andrà tutto bene.
Ma che cazzo ci faccio? Ma che cazzo ci faccio? Di merda.
Tipo, si addormenta Kip Thorpe, Kip Thorne, ok? E tipo Samantha Cristoforetti si addormenta e poi comincia
vaffanculo, vaffanculo.
Gigi,
mi sarei andato in Padania d'agosto.
Gigi, torna qui, non andare in curva, portami la coca. C'hai capito? Samantha Cristoforetti così. Mi sembra molto molto complicato. NASA hasn't just started to accept that torpor is essential to making spaceship lighter. Quindi la NASA non ha ancora accettato il fatto che il torpore degli astronauti, quindi la... Con la coca si intende la Coca-Cola, evidentemente.
Certo, zero.
Non ha ancora accettato che l'ibernazione debba essere la soluzione definitiva per rendere più leggeri i viaggi spaziali. The agency also has also come around to Bradford's view that it may help astronauts avoid some of the physical hardship of long-haul space travel. One of the great unknowns about the mission to Mars, for example, is whether humans can endure the ravages of galactic cosmic rays. Eccolo qua. The remnants of the Milky Way's celestial violence. Quindi la grande domanda a cui ancora non c'è risposta è se gli astronauti durante il viaggio possano o meno resistere ai raggi cosmici. La risposta attualmente è: non ne abbiamo idea. Non c'è, c'è bisogno di qualcosa di veramente nuovo per riuscire a fare questo. Once a spacecraft travels beyond Earth's protective magnetosphere, which orbiting craft like the International Space Station stay well within, there's no real way to dodge these cancer-causing particles, and scientists have yet to find a malleable, lightweight material that can shield against them. Diciamo prima, non si è ancora trovato un materiale che riesca a schermare efficacemente, in modo anche leggero, da questi raggi cosmici. But if human cells can be made less active, they may develop a significant resistance to radiation. In a 1972 experiment, for example, scientists found that ground squirrels that were irradiated while hibernating had a much higher survival rate than their fully conscious peers. Ah, quindi si è scoperto che quegli scoiattoli in ibernazione, irradiati da radiazioni, hanno molte più possibilità di sopravvivere rispetto ai loro parenti coscienti. Quindi se sei in ibernazione, forse c'è anche maggior resistenza alle radiazioni. Cioè, nel senso... Dipende sempre dalla misura, però, qua, ok? Se tu fai 8 mesi di viaggio su Marte, se sei sveglio, arrivi su Marte con 16 tumori, ok? Se sei ibernato, arrivi su Marte con 2 tumori. Non è comunque una buona notizia, ok? Non è comunque una buona notizia.
Buona notizia, morirai.
Morirai, però con soli 2 tumori, non 16. Non hai, esatto, fatto, non hai fatto l'unplane, esatto, non, esatto, hai beccato il jackpot. Ma il piombo non è buono per questo scopo. Sì, Giorgio, metti il piombo.
Pesa un pochino.
Piombo e decolliamo col piombo!
Eternit!
È giusto un po' pesante. Comunque, vabbè, ragazzi, per la scienza è fattibile.
Porca boia,
è arrivato qualcuno. Tanto adesso noi andiamo a concludere, perché io devo andare. Quindi io adesso vi metto l'articolo, finitelo voi. È interessante, è lunghissimo. Non mi ero neanche accorto che fosse così cazzo lungo. Però sicuramente ci ha dato qualche spunto di riflessione interessante. Ah, aspettiamo che torni Fede. La cosa più bella dell'articolo rimane comunque questa illustrazione, che adesso voglio andare a vedermi le cose di questo artista. Tardigrado Rules, quell'esserino sopravvive al congelamento espellendo l'acqua dal proprio corpo e riassorbendola quando si sveglia. Sì, è vero, è vero. Vediamo. Che c'è? Chi è? Puttanate di Ari? Cazzatine di Ari? Che è successo, Fede?
È arrivato un pacco che non era nostro.
Ok.
Al numero 124.
Sì.
E secondo lui il condominio si chiamava condominio Heidi.
No, il nostro condominio ha un altro nome, sicuramente non Heidi.
Il condominio Heidi?
C'è da qualche parte.
Davvero?
Sì, c'è da qualche parte.
Ho detto, è questo il condominio Heidi?
Ma guarda che i condomini hanno tutti dei nomi assurdi. Cioè, nel senso, io...
Come lo chiamiamo il nostro condominio?
C'ha già un nome il nostro condominio. Non me lo ricordo, ma ha un nome molto...
No, quello nuovo, nello studio nuovo.
Non è un condominio.
Sarà un condominio? Sarà quando avremo noi.
Allora dobbiamo pensarci. Sì, il nostro condominio ha un nome, tipo il condominio Flora, mi sembra il nostro.
Condominio Goebbels.
Va bene, no! Allora, ragazzi, io direi di chiuderla qua, perché io devo andare a cucinare. Oh. Devo andare a preparare il pranzo quest'oggi. Sono di cucina. Quindi adesso io vi linko l'articolo in chat, ma in realtà l'ho messo anche in descrizione, se non sbaglio. Quindi, insomma, lo trovate anche in descrizione. Ed ecco qua l'articolo. Niente, dai, è stato interessante, però in realtà poi mi piacerebbe approfondire queste cose con qualche persona che se ne occupa anche più da vicino. Magari ne parleremo con Luke Perry quando sarà qui. E basta. Signore e signori, io direi che ci siamo.
Grazie per tutto.
Vi ricordo di nuovo che alle 18 siamo in live con Giorgio Taverniti. Sarà una live molto bella in cui smerderemo Twitch, ma non solo. Non solo, parleremo di internet, web e via dicendo. E insomma, grazie per chi ha seguito, grazie per gli abbonamenti, grazie per tutto e ci vediamo dopo. Buon pranzo! Ciao belli, ciao!